Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Noi c'eravamo. I nostri speciali.
Ciao a tutte e ciao a tutti, e sono Sergio Amati di Abitalia, benvenuti a Regeneration House. Regeneration House è la casa di Yab Forum, il più grande evento sul marketing e l'innovazione digitale, che si terrà a Milano l'8 e 9 novembre prossimo, vi aspettiamo tutti. Regeneration House è anche il posto dove, insieme agli speaker della plenaria di Yab Forum, il cui titolo sarà proprio Regeneration, andremo a parlare dei grandi temi del digitale e di come le persone e le imprese debbano, tra virgolette, rigenerarsi per affrontare il futuro. Oggi parliamo di un tema importante, quello delle regole. Il digitale ha sicuramente bisogno di regole e i governi sono impegnati da tempo in un dialogo con le aziende grandi, quelle che hanno creato e dominano il mondo digitale, un dialogo proprio per costruire e gestire questo mondo digitale. Dalla tassazione ai contenuti, controversie online, fino alla più recente governance sull'intelligenza artificiale, di cui parleremo oggi. Oggi sono felice di avere con noi una persona che è Diego Ciulli, che è a capo dei Government Affairs e Public Policy di Google in Italia. E lui si occupa da molti anni, anche se è molto giovane, di alcuni dei temi più caldi del digitale, appunto, ripeto, dalla tassazione ai contenuti controversi fino appunto all'AI Act. Il titolo dell'intervento di Diego a Yab Forum, e lo faremo insieme anche ad altri esponenti delle istituzioni, sarà molto interessante: digitale dopo le regole e tempo di competitività. Ciao Diego e benvenuto a Regeneration House.
Buongiorno, grazie per questo invito.
Senti, iniziamo con una domanda così un po' fuori dal tema, off topic, ma anche un po' in topic. Hai un oggetto, un'immagine, una persona, un luogo che per te incarna il concetto di rigenerazione?
Oddio. Sì, ma allora, ho delle palline da circo.
Ah, fantastico.
Sulla scrivania. La verità è che non le so nemmeno tanto usare, però la cosa che più incarna per me il concetto di rigenerazione è fare circo e staccare rispetto al tran tran della politica e della tecnologia. Quindi sì, questo. Grande. Simbolizziamo con le pallette.
Stupendo, il circo di Diego, non me la sarei mai aspettato. Bene, insomma, entriamo sull'argomento, ma parliamo di una cosa che ho scoperto, no? Tu sei nato a Certaldo, in Toscana, e hai due concittadini illustri, cioè io spero che anche tu, insomma, continui sulla tua strada e arrivi al loro livello. Uno si chiama Giovanni Boccaccio e l'altro è un pochino più contemporaneo, che è Luciano Spalletti. Insomma, non toccherei il primo, un sommo poeta, però senza disturbare appunto Boccaccio, io ti vedo un po' come uno Spalletti del digitale, proprio perché hai un ruolo centrale nel dialogo con le istituzioni, sia italiane che internazionali, e devi ogni giorno progettare proprio una partita complessa, che è quella che combina le regole ma anche la crescita, un po' come il titolo del tuo intervento. Insomma, credo che le persone siano un po' curiose di capire un po' come funziona il tuo lavoro.
Ma grazie, la metafora spallettiana è un po' esagerata rispetto a quello che faccio, però apprezzo e capisco lo spirito, grazie. Ma alla fine Google ha un grande interesse a che l'Italia cresca nella sua competitività digitale e che l'ecosistema digitale sia sicuro per le persone, perché se è sicuro per le persone è più sicuro per gli inserzionisti che comprano delle pubblicità o per le imprese che devono fare business. In questo davvero abbiamo un interesse strategico comune a quello del paese, cioè far sì che più imprese e più persone utilizzino bene internet e in un certo senso allargare la torta del mercato. Per questo per noi la chiave è collaborare con le istituzioni. Per Google questa è stata una linea strategica ormai da più di un decennio di forte collaborazione e sinergia, perché molto spesso inevitabilmente vediamo i cambiamenti dell'innovazione prima di quanto lo possono vedere le istituzioni e i governi, e anche compito nostro avviare un dialogo per capire quali sono i problemi emergenti e disegnare norme, progetti e politiche per risolverli, ma sia da quelli pericolosi o negativi. Io ricordo sempre con grande affetto l'inquadratura è un po' stretta, ma qua dietro ho anche l'articolo di giornale dell'accordo che facemmo al G7 di Ischia a presidenza italiana sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per individuare il contenuto terroristico su YouTube. Era il 2017, di intelligenza artificiale si parlava molto poco, il tema del terrorismo era invece molto alto nell'agenda e quello fu un grande esempio di collaborazione. E poi le cose più positive, come dire, dalle iniziative per aiutare le imprese italiane a esportare nel mondo a quelle un po' più recenti sull'adozione dell'intelligenza artificiale per le imprese. Il nostro è un lavoro di dialogo con le istituzioni che da un lato, quando il Parlamento, il Governo individua la necessità di fare norme, ci trova come interlocutore per far sì che la norma funzioni e sia attuabile, dall'altra nel promuovere insieme progetti che accelerino la trasformazione digitale del nostro Paese.
Bene, parlando proprio di intelligenza artificiale, entriamo dentro l'AI Act, ne parleremo anche durante la vostra chiacchierata e parleremo anche con Brando Benifei, che ci ha confermato la sua presenza, che è il relatore italiano sull'AI Act, quindi insomma, una figura chiave in questo regolamento. È un provvedimento di grande importanza perché introduce alcuni punti fermi, distingue per esempio tra l'AI debole e l'AI generale e vieta cose come i punteggi sociali, che sono invece qualche cosa che purtroppo è la norma in altri continenti, in particolare in Cina. Come tu la vedi? Io so che Google è un forte sostenitore dell'AI Act. Come la vedi tu? Ci racconti qualcosa su questo tema?
Ma noi siamo forti sostenitori della necessità di regolamentare l'intelligenza artificiale. Lo abbiamo detto davvero in tempi non sospetti, e non l'ho detto io, ma l'ha detto Sundar Pichai, il nostro amministratore delegato a livello global. E fa un po' il paio con quello che raccontavo prima. Noi vediamo le trasformazioni della tecnologia, è anche compito nostro a un certo punto evidenziare questi cambiamenti ai legislatori e ai regolatori e contribuire alla definizione di regole. Guarda, al netto del provvedimento generale, io credo davvero che una tecnologia come questa sia troppo importante per non essere regolamentata e per non essere regolamentata bene. Sull'AI Act abbiamo avviato un dialogo costruttivo con Commissione e Parlamento, in realtà siamo stati molto sostenitori dell'idea e abbiamo avuto anche elementi critici da sollevare poi sui vari articoli, ma questo fa parte del percorso che ci condurrà alla definizione dell'AI Act. Secondo me c'è un elemento in più su cui oggi dobbiamo ragionare e fa il paio con quello che dicevi rispetto ad altri continenti. L'Europa ha sicuramente gettato le basi, ma la regolamentazione di questa tecnologia deve essere il più possibile globale. La partita dei prossimi anni è riuscire a avere tecnologie, regolamentazioni di livello globale o almeno a livello di Occidente G7, perché è quasi ovvio dirlo, ma la tecnologia si sviluppa a livello globale, si diffonde a livello globale e paradossalmente avere regole diverse rispetto ai nostri partner commerciali, penso agli Stati Uniti o al Giappone, che magari limitino l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane, mentre i competitor giapponesi del Regno Unito o statunitensi la possono utilizzare, chiaramente diventerebbe un problema per il nostro paese e per il nostro continente. Quindi la sfida dei prossimi anni probabilmente è questa.
Sì, certo, non ci sono confini, quindi insomma occorre pensare in modo globale. Senti, torniamo un secondo al tuo compaesano Luciano Spalletti, ma una domanda in stile calcistico, ma che modulo serve secondo te per il digitale? Cioè dobbiamo fare catenaccio, stare in difesa oppure giocare all'attacco? Come dicevo è un equilibrio, immagino, quindi la risposta non è difesa o attacco, però è un equilibrio che, come il titolo anche della tua conversazione, è combinare crescita con regole. Come si fa a costruire un sistema che tuteli le persone, tuteli le imprese e nello stesso tempo garantisca la crescita? Domandina da niente, Diego.
Ma siccome la domandina avrebbe bisogno di un convegno intero, io sto stretto sulla metafora calcistica. Noi abbiamo fatto catenaccio, noi europei, negli ultimi anni. E nel senso che ci siamo molto preoccupati della parte di difesa, sì. Che va pure bene quando l'obiettivo è il pareggio, se vogliamo vincere allora bisogna iniziare ad attaccare un po'. E quindi abbiamo imparato bene a far catenaccio. Oserei dire che noi abbiamo una difesa molto solida, nel senso che comunque 5 anni fa non esisteva il regolamento europeo sul diritto d'autore, non esisteva il DSA, non esisteva il DMA, non esisteva l'AI Act, per citare solo i più famosi, ma poi c'è un nuovo codice di condotta sulla disinformazione, c'è la regolamentazione della cybersicurezza, insomma c'è stato anni di grande attenzione alla difesa. Va bene, ora però siamo nella fase decisiva della partita e bisogna giocare all'attacco, e appunto, stando sulla metafora calcistica, se no alla fine finisce che il gol lo prendiamo e finiamo per perdere nonostante ci siamo difesi molto bene. Quindi sì, nei prossimi anni giocherei con un 3-3-4, tutti davanti.
Assolutamente, ma è proprio in questo senso, cioè voi comunque cosa ne state facendo? Ho visto che avete annunciato un fondo per finanziare imprese nel mondo dell'artificial intelligence, e ho letto recentemente negli ultimi giorni questo AI Smart Report, no? Per aiutare proprio a capire, aiutare soprattutto le piccole e medie imprese a capire come utilizzare in modo corretto, in modo efficace l'intelligenza artificiale. Ecco, questi due progetti, dacci un'idea di che cosa sono e che cosa rappresentano all'interno di questo, diciamo, modulo d'attacco di cui stavi parlando.
Ecco, questi sono due esempi di giocare all'attacco, e in entrambi i casi noi vogliamo, come dire, testare con il rischio d'impresa e con i fondi messi a disposizione da Google delle buone pratiche che magari possono essere imitate e replicate a scala più grande dalle istituzioni. Da un lato vogliamo provare a finanziare, a supportare lo sviluppo di tecnologie disegnate sulle esigenze del Made in Italy. Cioè, l'ecosistema AI viene molto raccontato come un ecosistema dominato da grandi player internazionali, ma non è del tutto vero. Nel senso che i grandi player internazionali fanno una cosa molto simile ai mattoncini Lego, cioè fanno i grandi building block dell'AI, ma poi le applicazioni concrete inevitabilmente, soprattutto quando si parla di AI industriale, devono essere disegnate nel paese. Cioè nessun grande player globale è in grado di disegnare i meccanismi di intelligenza artificiale per la filiera metalmeccanica dell'Emilia Romagna o per la filiera agroalimentare del Sud Italia. In questo c'è la necessità di sviluppare non la tecnologia madre, i foundational model come di cui parla l'AI Act, ma le diverse applicazioni concrete ai contesti economici. È una cosa che a nostro avviso si può fare solo nel paese, quindi su questo stiamo investendo per provare a trovare centri di ricerca e soggetti italiani che sviluppino tecnologie legate al Made in Italy. Il secondo, l'AI Smart Report, agisce ancora più a monte. Noi abbiamo capito una cosa, e l'abbiamo capita analizzando cosa le persone cercano su Google. Negli ultimi mesi come utilizzare l'AI è cresciuto del 5000%. Nonostante, lo ripetiamo sempre, l'intelligenza artificiale non è una tecnologia del tutto nuova, anzi c'è da molti anni, nonostante sia nei prodotti di Google da diversi anni e quindi a disposizione di imprese e cittadini, nonostante tutto questo, il grande dato di fatto è che oggi l'imprenditore medio, il cittadino medio, si sta ponendo il problema. E lo scopriamo perché lo cerca su Google. Cioè ha capito che può essere un'opportunità per lui, ma non sa come può essere un'opportunità per lui. E allora abbiamo creato, sulla base di una grande ricerca fatta nel Politecnico di Milano, abbiamo analizzato come l'intelligenza artificiale non si applica all'economia italiana, ma si applica nello specifico ad alcune filiere molto specifiche appunto del Made in Italy, e poi abbiamo trasformato questa grande ricerca in un tool interattivo a disposizione delle imprese per dire loro: così l'intelligenza artificiale si applica a un'azienda come la tua o a quella di un tuo competitor, perché almeno riduciamo, o almeno andiamo a ridurre quel gap di conoscenze. Ovviamente poi gli imprenditori faranno le loro valutazioni su investire, non investire, con chi, come e anche con quale partner tecnologico.
Fantastico, una strategia proprio a tutto campo, che sta a monte, a valle, che copre bene. Bene, senti, grazie Diego, Luciano, ormai non mi ricordo più come ti chiami, no? Grazie, no, a parte gli scherzi, grazie davvero Diego, e ci vediamo con te l'8 novembre allo Yab Forum a parlare di tutte queste cose e alla prossima con Regeneration House.
Ci vediamo Yab Forum, ciao!